Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Potete scriverci, come di consueto, ai nostri soliti numeri che con gli sms, con Telegram o con WhatsApp potete usare, 3316214013, oppure diretta a @popolarenetwork.it. Ci potete, come di consueto, anche scrivere sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare o la mail cult@radiopopolare.it. Ci ritroverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti che tratteremo quest'oggi, che come al solito sono diversi. Vi parliamo di paesaggi condivisi, ve l'avevamo presentato a suo tempo. Questo progetto che unisce Zona K e Piccolo Teatro e che si svolgerà in due successivi fine settimana al Parco delle Groane. Sono 7 percorsi di scena contemporanea in cui però appunto ci si muove attraverso il paesaggio, si condivide il paesaggio. Torniamo a parlare di Franz Kafka a un giorno dalla data del centenario della sua morte, di cui ieri abbiamo parlato con una delle responsabili dei progetti culturali del Goethe-Institut. Quest'oggi invece lo facciamo con un celebre scrittore, Giorgio Fontana, che recentemente ha pubblicato per Sellerio Kafka, Un mondo di verità. Vi parliamo poi del Mittelfest 2024, il festival di musica, di teatro e anche legato alla letteratura e ad altri spunti di incontro e di scambio, che, come dice il titolo, ormai da molti anni mette e incrocia le culture della Mitteleuropa. Un festival che è diventato sempre più necessario, in un certo senso, visto anche lo scenario culturale e politico attuale. Lo spirito del pianeta è la rassegna che porta in una valle della Bergamasca popoli, etnie, culture e tradizioni che arrivano da tutte le parti del mondo. Molti ascoltatori la conoscono bene, la frequentano, ne accenneremo insieme al suo direttore artistico. E adesso invece vorremmo parlarvi del Salone del Libro Politico. Il prossimo weekend si terrà questo appuntamento a Milano. E allora una delle possibilità, insomma, anche per i prossimi giorni è proprio quello di provare a comprendere che cos'è soprattutto un libro politico, perché in fondo tutto è politico, come abbiamo ripetuto per decenni, ma qui il criterio vale la pena di essere raccontato. Lo facciamo con Tiziana Villani, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Sì, è vero, tutto è politico, forse in un momento un pochino omologato come quello che stiamo attraversando. Abbiamo sentito l'esigenza a Milano, proprio a Milano, di fare questa iniziativa, che è un'iniziativa politica in che senso? Ma nel senso che sceglie delle case editrici, degli autori e anche delle situazioni che in qualche modo prendono posizione, esercitano critica e hanno anche voglia di scambiare tra loro queste esperienze. E quindi ci si è detti, ma insomma, Milano, capitale dell'editoria, Milano città evento, forse può utilmente ospitare case editrici che sono in buona parte anche conosciute, ma altre case editrici che sono minori forse solo per la loro presenza, ecco, sul mercato, non certo per i lavori che fanno. Il tutto avverrà nello spazio di Calusca, Cox 18, Archivio Primo Moroni, e ha delle articolazioni a mio avviso piuttosto interessanti, perché oltre allo spazio, diciamo, di esposizione vero e proprio, avremo poi un dibattito che avverrà sabato, che si intitola Liberare i saperi nelle società di controllo, l'incontro è alle ore 17. Ci sarà poi un video intervento di Erwin Welsh, e poi domenica è previsto anche il Poetry Slam, che verrà curato da Alberto Dubito, condotto da Gian Mario Tricarico e Paolo Cerutto. Che dire, che avremo anche momenti conviviali, pensiamo che insomma si possa fare sapere e ricerca in maniera certo non cupa, tutt'altro, abbiamo bisogno di relazioni un po' più vive, e quindi avremo una cena sabato. Diciamo forse meglio che cosa dà il titolo a questa iniziativa, ecco, che
Pagina in rivolta.
Esatto, Pagina in rivolta, perché appunto si tratta di percorsi che in un momento come quello attuale magari sono ignorati, e invece sono percorsi ricchi che hanno settori anche internazionali di ricerca molto attivi, e che però magari nella comunicazione generica trovano poca ospitalità. E queste Pagine in rivolta hanno due temi di fondo che interrogano un po' tutto il salone del libro politico: il terreno della comunicazione, degli spazi e dei territori, alla luce di che cosa? Di quelle che indichiamo come società di controllo. Qui pago subito il debito, diciamo che è un tema che riprendiamo dall'ultimo scritto, uno degli ultimi scritti di Gilles Deleuze, Postscriptum sulle società di controllo, e abbiamo voluto mettere al centro il tema del controllo, ma interrogandolo a partire da quello che lo stesso Deleuze intende, e cioè la comunicazione come parola d'ordine, parola prescrittiva, parola che addomestica. E quindi anche gli autori che interverranno al dibattito provengono da discipline diverse, perché Fadini proviene dall'antropologia della tecnica, Andrea Fumagalli è un economista, Michele Lancione ha scritto questo importante libro del rapporto università, ricerca e militarizzazione, Cristina Morini dedica gran parte del suo lavoro al lavoro appunto delle donne nel tempo attuale, Lucia Tozzi sappiamo che ha dedicato a Milano pagine importanti sulla città che forse è più trasformata nel nostro panorama nazionale, diciamo che nessuna città non solo ha ridisegnato il suo skyline, ma il suo modo di esistere e vivere, una città un po' mordi e fuggi, dove l'abitare è diventato qualcosa non solo di precario, ma come dire molto frammentato, e insomma è sotto i nostri occhi la nostra città, da qui vogliamo ripartire.
Mi sembra tutto molto chiaro. Noi ricordiamo che il sito da consultare è salonelibropolitico.noblogs.org. È la prima edizione del piccolo salone del libro politico dal tema Pagine in rivolta, 8-9 giugno. Dunque, Cox 18, Archivio Primo Moroni, Libreria Calusca. Come avete sentito, sono temi e insomma, argomenti, anche modalità di confronto che ci interessano molto. Io ringrazio ovviamente chi lo sta organizzando, perché insomma tutte le iniziative indipendenti, lo so per esperienza, sono sempre un lavoro molto faticoso, però ve ne rendiamo assolutamente merito. Tiziana Villani, grazie e buon salone del Libro Politico.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
A risentirci,
buona
a presto.
Buona giornata. You and me.
Da mercoledì, da domani al 23 di giugno a Clusone, in provincia di Bergamo, in via San Lucio, località La Spessa, ritorna lo spirito del pianeta. A seguire poi ci saranno tre giorni, il 28, il 29 e 30 giugno, per il dopo festival. 400 eventi nei giorni del festival, cioè dal 5 al 23 di luglio, tra spettacoli, cerimonie, laboratori, conferenze. Ci sono tanti special guest, decine di gruppi indigeni da tutto il mondo e altri da confermare anche per il dopo festival. Un appuntamento che Radio Popolare ha sempre seguito anche per la sua originalità, e allora ne parliamo come sempre con Ivano Carcano. Buongiorno Ivano, bentornato.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Ai piedi della Presolana, lo ricordiamo, insomma, per chi Clusone proprio non la conosce, ma insomma chi ci ascolta dalla Lombardia certamente sa, ha presente, ma dato che appunto ci ascoltano anche da posti molto molto lontani, cosa che ci fa piacere, lo ricordiamo. Chi sono gli special guest innanzitutto?
Apriamo appunto domani sera con Enzo Avitabile e Tony Esposito, due vecchissimi amici, perché fai conto che Tony Esposito ha partecipato al primo festival del 2000, che è stato, diciamo, lui che ha unito con il tamburo, per cui comune con tutti questi popoli indigeni come strumento, la serata finale della prima manifestazione, della prima edizione. Grazie a lui poi siamo stati anche a Napoli a fare dell'iniziativa, per cui un vecchissimo amico che fa sempre piacere incontrare.
Bene,
perché abbiamo altre situazioni che verranno poi, appunto, come dicevi tu, alla fine del mese con il dopo festival. Sicuramente tutta la prima parte poi è dedicata a tutte le popolazioni indigene, come ogni anno.
Certo.
Ricordare come in questo luogo baciato dalla natura come Angelo Gioiello, perché abbiamo questa bellissima foresta alle spalle, come dicevi tu, la fantastica Presolana che alla sera con il tramonto diventa rossa, che è uno spettacolo della natura, per cui non poteva essere altro spazio migliore che questo per portare queste popolazioni, perché figurati, un gruppo di indios dell'Amazzonia, portarli in un contesto con asfalto o quant'altro, comodo per arrivarci magari appena fuori dall'autostrada, ma non sicuramente contestualizzato nella migliore maniera. Qui è ovvio che queste popolazioni possono dare il massimo, perché sono perfettamente connesse con tutto quello che ti ospita.
Sì, allora, non possiamo fare l'elenco di tutte le popolazioni che arriveranno, ma ci sono dei nuovi arrivi?
Sì, ci sono alcune nuove popolazioni appunto dall'Amazzonia, abbiamo un fantastico gruppo di Maori, abbiamo Aztechi, Maya, che con le loro celebrazioni, i loro rituali che verranno fatti, perché stiamo realizzando questo bellissimo villaggio di capanne tradizionali intorno al sacro, dove appunto loro spesso e volentieri fanno le loro cerimonie, dove abbiamo costruito questa capanna del sudore o temascal per i popoli mesoamericani, piuttosto che delle capanne da una cooperativa Arimo di Pavia, che ospita ragazzi minorenni che devono così riprendere un percorso, diciamo, lineare, e hanno costruito in questi mesi appunto questo portale, queste capanne dedicate ai popoli della foresta dell'Africa, bellissimo, dove appunto saranno ospiti un gruppo di pigmei che siamo riusciti a trovare e a creare tutto quel contesto per riuscire ad avere i visti e portarli qua. Ci siamo riusciti, partiranno domani, arriveranno qua dopodomani anche loro insieme a tutte le altre popolazioni.
Ecco, ricordiamo che insomma questo problema di far viaggiare popolazioni che magari nei loro paesi non sempre hanno grande libertà di movimento né di espatrio è una delle imprese che compite tutti gli anni. Noi vi ricordiamo che partecipare allo Spirito del Pianeta è anche un'esperienza, come si dice oggi, no? Nel senso che si può restare lì per più giorni, per esempio, vivere anche tutta una serie di momenti o comunque di attività e di esperienze, proprio il termine giusto, che magari uno non ha mai fatto.
Sì, tu prova a immaginarti un luogo in cui sei immerso in questa natura e ti vedi passare davanti un gruppo di indiani d'America, mentre sulla tua destra ci sono dei maori che fanno la haka e aspetta, devi spostarti perché degli indios dell'Amazzonia devono andare a fare una cerimonia al fuoco. Ecco, prova a immaginarti un luogo del genere dove poi hai 12 ristoranti da tutto il mondo, 130 espositori che con il loro artigianato sono arrivati da tutto il mondo perché fa parte della cultura e delle tradizioni di ogni popolo. Tutto in questo contesto a ingresso libero, cosa che da sempre abbiamo cercato di mantenere proprio perché secondo noi tutti devono avere la possibilità di avere questo tipo di conoscenza, perché non tutti possono girare nel mondo purtroppo, e allora abbiamo cercato di portare il mondo qua.
Sì.
Inizialmente lo abbiamo fatto per cercare di dare una possibilità a questi popoli di urlare che loro sono ancora vivi, che la loro cultura è ancora viva anche se arriva da migliaia di anni fa e magari si truccano, si mettono le piume in testa, ma perché non possono farlo se loro vogliono farlo? Mm-hmm. Chi siamo noi come mondo occidentale per precludere la possibilità a un essere umano di essere quello che è? E adesso poi abbiamo capito che noi l'abbiamo fatto per loro e invece è più importante quello che sta succedendo qua per noi,
certo.
Proprio per capire che arriviamo da degli antenati, che grazie a loro che siamo qua, ai loro spiriti che ci accompagnano ogni giorno per chi crede in questo, mm-hmm. Ed è fondamentale riuscire a riconnetterci con tutto ciò che ci contorna ma anche con gli altri. E qui è incredibile perché i Masai non sono più, incredibilmente non sono africani. Sono Masai,
certo.
Per cui vedi le persone delle case qua di fianco che ogni tanto me li perdo, dove sono andati i Masai, cavolo, l'hanno chiamati e li stanno ospitando a mangiare qualche cosa nella loro casa di là, mentre vedi i Maori sono da un'altra
parte. Mi perdo i Masai, Ivano, veramente.
Ogni tanto mi preoccupo perché ogni tanto sparisco, cavolo, mi sono perso un gruppo, sai, anche perché ho una responsabilità, hai visto tutte le procedure, per cui mi preoccupo anche il cittadino, ma dall'altro mi fa un'immensità di piacere perché vuol dire che sto raggiungendo il mio obiettivo, che è quello di far capire alle persone che se tu conosci chi hai di fronte, se sai quali sono le sue caratteristiche e lui conosce te, inevitabilmente riusciamo a creare un maggiore reciproco rispetto, non c'è un'altra possibilità.
Proprio vero. Allora Ivano, grazie per il tuo lavoro, a che edizione siamo arrivati dello Spirito del Pianeta? Così per...
24esima edizione, accidenti. Molti capelli fa che ormai ho perso per strada con lo stress.
Allora l'anno prossimo si festeggia il quarto di secolo, quindi insomma
esatto.
Un percorso lungo, importante, con tutto quello che succede in questo momento in giro per il mondo,
sì,
fate un lavoro importante.
Bisogno, sì.
Ok, allora lo Spirito del Pianeta a Clusone a partire da domani fino al 23 e poi c'è anche il dopo festival a fine mese. Grazie sì, Ivano,
grazie,
buon festival, ciao.
A presto, ciao.
E allora noi lasciamo lo Spirito del Pianeta. Parlare con Ivano è un'esperienza, anche quella, insomma, per il modo in cui racconta le cose. E fra poco vi facciamo ascoltare un estratto di quello che ha detto il direttore artistico del Mittelfest e parliamo ancora una volta di confronti di culture, però in un'altra parte del, o meglio, in una parte del mondo, cioè la Mitteleuropa, le zone di confine. Lo facciamo fra un attimo. Prima vi facciamo ascoltare l'artista della settimana di Radio Popolare, Rachel Chinoury. Questo è The Hills.
I'm here. It's unclear.
E allora, un'incursione nella musica dell'artista della settimana che è Rachel Chinnurie con The Hills, l'ascolteremo anche nel corso di questa serie di puntate di Cult fino a venerdì. Poi vi racconto dove siamo domani e dove saremo venerdì, perché appunto è una settimana di trasferte. Adesso invece ci trasferiamo quantomeno idealmente a Cividale del Friuli, dove è stata presentata da poco l'edizione 2024 del Mittelfest. Dal 19 al 28 di luglio si terrà questa, che è l'edizione di una delle più longeve manifestazioni che riguardano la cultura della Mitteleuropa nel senso più esteso e soprattutto attraverso tante espressioni artistiche. Il tema di questa settimana, di questa edizione è disordini, inteso in tutti i sensi, sia nel senso preoccupante dei conflitti in corso oppure di quelli che rischiano di scoppiare, ma anche nel senso invece, se volete, più classico, per cui dal disordine, dal caos nascono spesso cose straordinarie. E il simbolo grafico, insomma l'immagine del Mittelfest 2024 è quello dello Shanghai, gioco che molti di voi conosceranno e avranno giocato tante volte, che ben rappresenta questo concetto dei disordini. Insomma, se l'apparenza inganna, scrivono al Mittelfest, è pur vero che non sempre inganna malevola. Se il cielo è terso, è pur vero che al di là dell'azzurro, nel buio delle galassie, qualche stella esplode o implode. I disordini cosmici balenavano agli occhi acuti a chi un secolo fa, nel cuore dell'Europa, a brandelli per la Grande Guerra, cercava delle idee e intuiva che cosa effettivamente avrebbe potuto tirare fuori dall'Europa da quella situazione. Insomma, il caos, l'universo bizzarro, i sentimenti del contemporaneo, come affrontare lo smarrimento che moltissimi, quasi tutti noi sentiamo, avvertiamo in questo momento. Questo è il portato del Mittelfest di quest'anno. Ascoltiamo cosa ha detto per presentarlo il suo direttore artistico Giacomo Pedini.
Era facile, la prima era facile. Allora, disordini è il tema di quest'anno, è un tema che chiude un percorso di 3 anni, chiude una trilogia, una sorta di sinfonia del caos, iniziata nel 2022 con gli imprevisti, proseguita lo scorso anno con l'inevitabile, e alla fine bisognava approdare ai disordini. Dico bisognava perché poi disordini è, come spesso sono le parole che si lanciano come suggestioni del festival, questa è una cosa forte di Mittelfest, avere ogni anno una possibilità di un tema, è una parola naturalmente ambigua, che si può cogliere in modi diversi, può essere colta dalle artiste, dagli artisti presenti in modi diversi e dal pubblico. Poi per un festival che è di teatro, musica, danza e circo, quindi abbraccia un po' tutte le discipline dello spettacolo dal vivo, la possibilità di interpretare in modi differenti il tema è naturalmente, dal mio punto di vista, una ricchezza. I disordini sono in parte gli aspetti anche forse più negativi che contraddistinguono la nostra epoca. Buongiorno. Arrivato vicepresidente.
Era l'11 e
mezzo. Sì, avevo appena iniziato.
Aspettiamo allora che anche il presidente si segga, dopodiché proseguiremo con la presentazione del Mittelfest.
Importante. I giovani curatori ne hanno scelti 9 spettacoli, 2 di teatro, 2 di musica, 2 di danza e 3 di circo, dall'Italia, dalla Romania, dalla Svizzera, dall'Olanda, dal Belgio e dalla Serbia. Quindi è già quello un panorama abbastanza articolato. Novità di quest'anno, accanto ai curatori che decideranno i 3 spettacoli vincitori il 19 luglio, poi i 3 spettacoli torneranno in scena subito dopo, 20, 21, 22, abbiamo anche una giuria di esperti che darà, come dire, anche dei premi per iniziare a valorizzare sempre di più le proposte che arrivano, visto che gli spettacoli di quest'anno sono tutti spettacoli che hanno già debuttato, quindi parliamo di spettacoli di artisti sotto i 30 anni ma che hanno già un percorso alle spalle. e la giuria che è composta quest'anno da Alberto Bevilacqua, Roberto Canziani e Veronica Brava, che ringrazio per aver scelto di dare il là a questa novità interna a Meet & Young. Ora, parlando di Meet & Young, il tema disordini è piuttosto calzante. La caratteristica di questi spettacoli è la mescolanza di forme. Le quattro discipline, teatro, musica, danza e circo, si intersecano molto spesso. Sono spettacoli tecnicamente molto ricchi, anche molto variegati per le possibilità che accolgono, e mostrano, come dire, anche la grande solidità e finezza dei giovani artisti.
E il direttore artistico di Mittelfest, Giacomo Pedini, ha spiegato quanto fosse importante proseguire con l'attività di Meet & Young, nato qualche anno fa, il festival che è la costola di Mittelfest, declinata però per le giovani generazioni, che invece si svolgerà dal 16 al 18 luglio per 3 giorni. È interessante adesso sentire che cosa Pedini ha detto a proposito della manifestazione principale.
In danza acrobatica come naufragate, quindi è un racconto del naufragio a rebur, cioè si va dall'inabissamento all'inizio della tempesta. E questo, come dire, va anche in continuità con un modo di pensare anche gli spettacoli in piazza in una logica, insomma, un po' più articolata. Mi soffermo ancora su Piazza Duomo, adesso cito 3 lavori che sono contento che arrivino a Mittelfest, sono frutto anche di percorsi lunghi, di gestazione, con 3 importanti interpreti che sono Giuseppe Battiston, Alessio Boni e Monio Vadia. Giuseppe Battiston il 21 luglio porta in scena Le tue parole, Pierluigi escluse il CIL, è un lavoro di cui con Giuseppe abbiamo iniziato a dialogare un anno fa, imbeccati da Antonella Nonino che ci ha fatto incontrare, e da lì è iniziato, come dire, l'idea di fare uno spettacolo dedicato a Pierluigi Cappello. Poi ne abbiamo parlato con Arlef che ha accolto la proposta, quindi sarà una nostra coproduzione.
Avete sentito alcuni degli ospiti di Mittelfest, ritorneremo a parlare della manifestazione sottodata dal 19 al 28 luglio, mentre Meet & Young dal 16 al 18 luglio a Cividale del Friuli. Pubblicità, torniamo fra pochissimo con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Ieri non potevamo non parlare di Kafka, lo abbiamo fatto raccontando una parte di tutto quello che accade in Europa e in particolare in Italia per celebrarne il centenario della morte, insomma per ricordarlo, ma al di là degli anniversari il libro di cui stiamo per parlarvi è un lavoro di tale scrupolosità e densità che ci sembra uno di quelli che davvero vale la pena di segnalarvi per ritrovare Kafka, se già lo amate, lo conoscete, per scoprirlo se invece decidete di farlo per la prima volta. Sellerio Editore Palermo infatti ha dato alle stampe ormai qualche tempo fa, qualche mese fa, Kafka, Un mondo di verità di Giorgio Fontana, prima di dargli il benvenuto, perché è già collegato con noi e insomma lo abbiamo avuto ospite tante volte, lo ringraziamo anche questa. Leggo le prime righe della sua prefazione, che ci chiariscono anche il punto di partenza, o almeno uno dei punti di partenza del libro. Ancora Kafka. Perché? 100 anni dopo la sua morte non ha perso un'oncia di fascino, e questo è già un problema. Buongiorno Giorgio Fontana, bentornato.
Buongiorno, grazie mille, grazie a voi.
Allora, perché è un problema? Devo dire che con una leggera ironia, che credo insomma possiamo pensare che Kafka avrebbe apprezzato, si parte con il problema della sua popolarità.
Sì, è sicuramente così. Kafka è forse l'unico scrittore della modernità che ha colonizzato suo malgrado il nostro immaginario. Pensiamo solo all'utilizzo che facciamo dell'aggettivo kafkiano. Noi non diciamo è una situazione prustiana o è una situazione hemingwayana, ma diciamo spesso una situazione kafkiana. È un problema questa popolarità, così come la popolarità del suo viso, per esempio, che bene o male tutti hanno visto almeno una volta, perché rischia di rendere opaco il testo, che è la cosa più importante di fatto. E quindi quello che mi sono preposto, con ovviamente tutti i miei limiti che cerco di segnalare debitamente, è di provare a scrostare un po' queste superfetazioni e anche queste proiezioni indebite che abbiamo attaccato a Kafka persona, ma soprattutto al Kafka scrittore, e provare a rileggerlo con la mente un po' più sgombra.
Questo certamente, diciamo che proprio la sua spettacolarizzazione, che per carità non è responsabilità di nessuno, sono fenomeni che poi nascono anche in una maniera multipla, no? E che non si possono frenare, anche la semplificazione rispetto alla sua scrittura e addirittura alla sua biografia, sono una delle cose che nel libro vengono dissipate, no? Come è organizzato il libro? Come è strutturato?
Ma, dopo la prefazione in cui chiarisco, oltre a cercare una risposta al perché Kafka, perché io, perché uno può legittimamente domandarsi perché mi sia messo, io faccio lo scrittore, non sono un filologo, mi sia messo a scrivere questo libro, ecco, dopo questa prefazione cerco di inquadrare la figura di Kafka e come scrittore e come uomo, attingendo largamente alla straordinaria biografia di Rainer Stach, che è stata pubblicata dal Saggiatore, tra l'altro di recente io la lessi in inglese, non era ancora disponibile in italiano, e in seguito passo ad affrontare, forse la cosa che mi ha dato più gioia anche da scrittore, la parte, chiamiamola così, tecnica. Non vorrei che sembrasse astratta o fredda. Quello che mi interessava era fare, come dico nel libro, una scampagnata all'interno dell'opera di Kafka, scegliere un po' di luoghi narrativi, stilistici e così via, e identificare i modi con cui Kafka, da scrittore proprio, quindi da artista, non da profeta, teologo o come lo chiamava, come ironicamente diceva Adorno, ufficio informazioni sullo stato dell'umanità, ma da scrittore, ecco, cercare di capire come fa a fare quello che fa, cioè a generare quello stato di straordinaria stupefazione. Vado avanti poi a analizzare più nel dettaglio alcune opere, alcuni racconti, tra cui La Metamorfosi o il Fuochista, i tre romanzi che sono, come sappiamo, tutti e tre incompiuti e pubblicati dopo la morte di Kafka, e chiudo con alcune osservazioni sull'ultimo Kafka, quindi sugli ultimissimi racconti da lui scritti e su quello che ci lascia la sua eredità. Questa è un po' la struttura generale del libro.
Tra l'altro, grazie per averla riassunta, perché insomma così evitiamo noi insomma, di fare qualche passo falso, perché anche questo libro, come dicevo, molto denso, è però davvero appassionante, perché è un viaggio attraverso i rapporti che Kafka come scrittore e soprattutto il lavoro di Kafka ebbe con altri scrittori, altri uomini di letteratura o altri intellettuali. Si racconta addirittura di molti degli accadimenti e talvolta degli incidenti editoriali subiti dal lavoro di Kafka, no?
Sì, questa è una storia estremamente complessa che merita di essere un po' ricostruita o quantomeno inquadrata. Io tendo sempre a usare l'esempio dei diari che noi compriamo e leggiamo nella nostra edizione, per esempio dei Meridiani Mondadori in Italia, dei diari, confessioni e diari. E noi diamo per scontato che essi siano. Allora, innanzitutto furono pubblicati, come tantissima parte degli scritti kafkiani, dopo la sua morte, contravvenendo a il desiderio di Kafka stesso.
Fu Max Brod, no? Mi conferma, a tradire il desiderio dell'amico.
Esattamente, trovandosi di fronte a questi straordinari capolavori, a queste pagine anche private di una bellezza lancinante, decise diversamente. Io dedico del tempo a questa scelta più che altro cercando di invitare il lettore a non darla per scontata, perché è molto facile dire: beh, ovviamente Brod fece bene. Certo, letterariamente fece benissimo, però è una situazione, questa sì, kafkiana, perché per questo bene letterario ha dovuto pagarlo con un tradimento di fatto verso il suo più caro amico. Ora, io credo sia importante discuterne, non arrivare con tesi preconcette che purtroppo in molta critica è facile mettere avanti. Comunque, i diari non sono in realtà i diari, cioè anche questa è una selezione di Brod, di alcuni passi dei quaderni di Kafka, che sui quali annotava molte cose, ha preso tutte le note, erano molte, che apparivano quelle diaristiche, le ha messe insieme, le ha collazionate. Questo è solo un piccolo esempio, ma pensiamo anche ai romanzi, pensiamo a tanti racconti come Indagini di un cane, che noi magari consideriamo quasi kafkiani per antonomasia e che invece sono stati pubblicati in seguito. In generale è davvero una storia estremamente complicata, ci sono molti studi e merita anch'essa di essere anche solo un po' conosciuta, per evitare di pensare all'opera di Kafka come qualcosa di compiuto e di circoscritto su cui Kafka aveva pieno dominio. Non è così, non è così, e io credo sia una forma anche di rispetto e pudore nei suoi confronti saperlo, giusto per essere pronti. Poi ognuno lecitamente fa quello che vuole, ecco.
Ieri ci siamo permessi di dire in un pezzo di sintesi che Kafka ci appartiene ma non si fa possedere, no? Forse potrebbe essere
è assolutamente così.
Ecco, un'altra cosa, un'altra piccola provocazione, ma che trovo interessante, e nuovamente una perfetta sintesi di un altro aspetto, è che Kafka non era kafkiano.
Sì, questo risale a una conferenza che tenne ormai molti anni fa al Festival Letteratura di Mantova, che fu un po' il là che mi spinse a cominciare a mettere insieme tutti gli appunti che avevo già preso su Kafka, perché è un amore che dura da una vita davvero. Ecco, l'idea con una boutade era quella di dire che se noi leggiamo Kafka senza questi occhiali kafkiani, cioè senza aspettarci già di trovare
senza preconcetti, insomma, no? O pregiudizi.
La critica alla burocrazia imperante, l'angoscia, il rapporto padre-figlio, che poi sono cose che ci sono naturalmente, ma questo kafkianismo ci preclude tutte le straordinarie bellezze della sua prosa e delle cose inaudite, veramente. Io mi è capitato anche di leggerne ad amici, parenti e così via, che sono rimasti sbalorditi dal vedere che Kafka ha scritto quelle cose. Non è farina del mio sacco, già i migliori critici mettevano allerta. C'è un bellissimo saggio di Ladislao Mittner che si intitola Kafka senza kafkismi, che se non sbaglio è addirittura già del 54, una cosa del genere, in cui mette, diciamo, alza la mano, ecco. Io mi sono limitato ad aggiornarlo e metterci un po' di pepe da scrittore, tutto qua.
C'è anche un altro aspetto ed è l'ultima parte della nostra breve conversazione, di cui già ringrazio insomma Giorgio Fontana. Nell'ultima parte del libro viene affrontata anche l'immagine di Kafka in tutte le sue varie forme, derivazioni e moltiplicazioni, non un fatto secondario, un po' perché siamo nell'epoca dell'assoluto predominio dell'immagine, un po' perché proprio la sua immagine aveva delle caratteristiche particolari che sono state anche analizzate, vengono riportate tante opinioni, e che hanno in qualche modo bucato lo schermo, si direbbe, oppure la carta, oppure insomma qualunque medium la riportino, e hanno determinato anche la sua natura e la sua diffusione pop, come diremmo oggi, no? L'immagine di Kafka era un'immagine inimitabile, no? Di perenne ragazzino o bambino addirittura.
Era, sì, conservò sempre un aspetto giovanile anche negli ultimi anni, quando era molto molto malato. Noi pensiamo alla faccia di Kafka e la pensiamo quasi sempre con quella foto famosissima, con quegli occhi sgranati.
Quella della Getty Foundation, sì.
Quelli che proprio ci penetrano da parte a parte, è una foto stupenda, ma ci sono altre, non tante purtroppo, foto di Kafka che meritano di essere conosciute. Io sono affezionato a quella in cui sorride, perché era una cosa che faceva spesso, era un uomo dotato di un meraviglioso senso dell'umorismo, un uomo molto dolce. Questo è un aneddoto che mi sembra possa chiudere bene. A un certo punto la fidanzata Felice Bauer venne a trovare Kafka a Praga e portò la macchina fotografica appena comprata, era una fotografa alle prime armi, e scattò una foto al fidanzato. L'immagine però, essendo appunto una fotografa della domenica, era una nube bianca, perché era probabilmente bruciata la pellicola. Io, sempre con un pizzico di ironia, trovo che questa immagine di Kafka sia molto più rispondente al vero Kafka, proprio perché ci appartiene, ma non si fa prendere, non si fa prendere. E quindi in questa imprendibilità ovviamente parte il suo fascino, e a mio avviso occorre avvicinarsi, accostarsi a lui con grande amore, ma anche con grande umiltà. Questo è quello che mi sento di dire.
Allora, grazie a Giorgio Fontana. Kafka, un mondo di verità, Sellerio Editore Palermo, davvero ve lo consigliamo, insomma, non solo perché questo è un importante anniversario, per carità è giusto ricordarlo, ma perché in qualche modo Giorgio Fontana ha fatto per noi un lavoro che ci consente di ritrovare Kafka, di andare alla radice della sua molteplice autenticità. Quindi grazie davvero, a risentirci.
Grazie di cuore.
Buon lavoro.
Buona giornata.
Florence, Milan, s'il y a le temps.
L'ultimo argomento di quest'oggi, paesaggi condivisi, sette pièce tra campi e foreste, un progetto che vede Zona K e Piccolo Teatro di Milano collaborare sabato 8 e domenica 9 e sabato 15 e domenica 16 al Parco delle Groane a partire dalle 14. Le pièce si svilupperanno tra campi e foreste, questo è il senso del titolo, paesaggi condivisi, con tanti importantissimi artisti, da Chiara Bersani a Marco D'Agostina, il Conde d'Ettore Fiel, Sofia Diaz e Vitor Roris, Antonio Tagliarini, Begum Ersias e Daniel Cotter, Stefan Keghi e Riccardo Tabilio, Ari Benjamin Meyers e Emily Rousset. Se il paesaggio fosse un teatro, il progetto è firmato da Stefan Keghi, che abbiamo conosciuto in tante circostanze, che fa capo anche a un importante compagine, un importante collettivo internazionale che proprio Zona K ha portato per la prima volta a Milano, e poi insieme a Stefan Keghi c'è Caroline Barnou, che è la curatrice del Théâtre de Vidi Lausanne, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno, benvenuta. Welcome.
Buongiorno.
Allora, Caroline Barnou, un po' di italiano sicuramente lo sa, anche perché insomma in Svizzera si parlano tante lingue e noi lo sappiamo. Io le faccio le domande in inglese, Caroline, e lei può tranquillamente rispondere in francese. Allora, ci racconta l'inizio del progetto, lei e Stefan, cosa avete pensato? What was the beginning of the project? What did you think it was important to do?
Tous les deux, on était dans les projets qu'on faisait très concernés par toutes les questions écologiques et le rapport à la nature et la crise écologique dont on dit qu'elle est aussi une crise de la sensibilité. Et on a beaucoup de choses sur ces questions écologiques qui se passent dans les boîtes noires très protégées du théâtre. Et on s'est demandé qu'est-ce que ce serait, au lieu de faire venir la nature dans le théâtre, faire venir les questions écologiques dans le théâtre, si on amenait plutôt les théâtres et les publics et les artistes dehors et qu'on allait se confronter à ces questions.
Sì, condividevamo questioni a tema ecologico, la preoccupazione per il rischio a cui è sottoposta la natura, la crisi di sensibilità dei nostri giorni, insomma molte cose che avevano a che fare con l'ecologia anche in questo senso vasto, e ci siamo domandati come uscire dalla scatola nera del teatro, insomma piuttosto che far venire la natura in teatro, perché non portare il pubblico, il teatro e gli artisti fuori nella natura. So you decided to create a call to artists in order to express themselves in this way. Ah, avete creato una call per gli artisti, avete chiamato gli artisti a esprimersi secondo questo concetto, questa idea.
Oui, on a eu cette idée d'appeler le projet Paysage Partagé et de soumettre à plusieurs artistes dont le travail nous intéressait la question du paysage et la question du partage du paysage. Et on leur a donné le cadre suivant, à savoir une journée entière pour le public et un voyage à travers sept pièces. Cette perspective, cette vision du paesaggio, questo questionnement sur notre distance à la nature.
Sì, abbiamo coinvolto altri artisti, come è stato già detto ed elencato, su questo concetto e questo titolo, Paesaggi condivisi, Paysage partagé. Gli artisti si sono sperimentati in un progetto che è una giornata intera per il pubblico insieme all'interno di un paesaggio dove si sviluppano sette pièce che appunto partono proprio da questo spunto. Vogliamo fare un accenno ai contenuti delle pièce. Can we just give some hints about how the seven pièces have expressed themselves on this input?
Alors déjà, il y a une diversité des, des disciplines des artistes qu'on a invités, parce qu'il y a des gens qui s'expriment plus avec des dispositifs technologiques, d'autres avec le corps, d'autres qui font peut-être des choses plus conceptuelles. Il y a des pièces audio, donc on a eu comme réponse, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ces artistes-là, une grande diversité de formes. Donc c'est toute une journée, mais en réalité ce sont 7 pièces courtes de 40 minutes qui, pour l'une, on va être allongé dans la forêt et écouter une pièce audio qui a été enregistrée dans cette même forêt. Une autre, on a un dispositif de lunettes de réalité virtuelle. Un autre, on bouge soi-même avec des instructions qui sont données. Donc on a des expériences très différentes avec notre corps. Tout au long de la journée, au lieu d'être assis dans le fauteuil habituel du spectateur, notre corps de spectateur, spectatrice, il est sollicité de plein de manières différentes.
Sì, allora appartengono gli artisti, per questo li abbiamo scelti, a discipline diverse, c'è chi si esprime con la tecnologia, chi col corpo, chi in modo più concettuale, chi con l'audio, c'è una grande diversità espressiva artistica, 7 pièce che in realtà durano una quarantina di minuti ciascuna, una per esempio audio registrato in una stessa foresta in cui poi ci si trova, un'altra in cui si fa un'esperienza di realtà virtuale, un'altra ancora in cui si danno istruzioni al pubblico per agire autonomamente all'interno della pièce, insomma, un'idea che è stata sviluppata attraverso tante diverse direzioni artistiche. Caroline, thank you so much for being with us and explaining just something about this big project. Thank you.
My pleasure.
Ci vediamo a presto, Caroline, a presto, a risentirci. Allora, era una delle curatrici di Paesaggi Condivisi, Caroline Barnot, che insieme a Stefan Keghi cura questo grosso progetto di Zona K e Piccolo Teatro di Milano, di cui anche Radio Popolare è media partner, sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16, dalle ore 14 al Parco delle Groane. Vi segnaliamo semplicemente che l'itinerario a piedi è fra 7 microdrammaturgie, da circa 40 minuti l'una, il complesso delle esperienze di 7 ore, il punto di partenza è la stazione della Ferrovia Garbagnate Parco delle Groane, naturalmente ci sono dei momenti di ristoro, il tutto se volete lo trovate su www.zonak.it, scritto solo con la lettera k.it, oppure www.piccoloteatromilano.it cercando Paesaggi Condivisi. È tutto, noi torniamo domani saremo dal libraccio di Corso Vittorio Emanuele a Monza, in diretta anche con Cult, veniteci a trovare, a risentirci.